Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Il Vangelo ci invita a vedere e a celebrare l'Eucaristia, considerando l'amore di Dio in Gesù verso tutto il mondo. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, versetti 16-21. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Come molti ritengono, e qui, senza un segnale particolare, passiamo da un discorso o da un dialogo a un commento. Molti lo pensano a partire dal versetto 16 fino al 21, non è più, non appartiene alle parole di Gesù o al dialogo fra Gesù e Nicodemo, ma è un commento dell'Evangelista. Questo è il modo in cui credo la grande maggioranza degli esegeti legge il brano. Per qualcuno anzi comincerebbe prima questo commento, ed ogni modo credo che siano, la maggior parte pensa a partire dal versetto 16, che è il brano che noi consideriamo, è un commento dell'Evangelista. Questo non è l'unico caso, il Vangelo di Giovanni lo troviamo anche in altri casi, così si ritiene, si spiega meglio come un commento. È anche un fenomeno che corrisponde al modo di scrivere degli antichi, anche se ha certe caratteristiche che possono essere molto interessanti dal punto di vista dell'ispirazione, dell'interpretazione. Gli antichi non avevano le note nei testi, quindi per fare un commento non si metteva in nota, si continuava. Ci sono altri fenomeni, ecco, di questo genere, però questo può essere una spiegazione abbastanza ovvia. La seconda osservazione che farei, questo più nel testo, è che a mio parere, e non solo a mio, spero, si deve correggere la traduzione. Anzitutto non si deve tradurre condannare, ma giudicare. Tutto il discorso qui riguarda il giudizio, non riguarda la condanna. Tradurre condannare è fuorviante, perché la tesi di tutto il brano, non solo della prima parte, la tesi è espressa chiaramente al versetto 17, quella è la tesi di tutto il brano. E se uno traduce condannare, naturalmente si autocondanna a contraddire questa tesi. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Se uno traduce condannare, già si mette in una difficoltà insuperabile nel dimostrare la tesi del versetto 17 che l'autore vuol dimostrare anche con i versetti che seguono. La traduzione della CEI traduce condannare, quindi invece penso che bisogna tradurre giudicare e non condannare. Dopo si parla del giudizio, questo è il giudizio, si discute in che cosa consiste il giudizio, ma non la condanna, il giudizio. condannare, non giudicare, non condannare. Non è venuto per giudicare, ma per salvare. Mentre la CEI traduce non è venuto per condannare, e dice anche dopo che se uno non crede è già stato condannato, dice così. Mentre il testo dice è già stato giudicato, che sono due cose molto diverse. Questo è quello che poi vorrei dimostrare dopo. Però se la traduzione è condannare, è difficile discutere, questo è il punto.
Leggendo questi versetti come appunto un commento, comunque legati ovviamente a una spiegazione, un approfondimento di quello che è stato detto prima, mi pare che insistano su questo snodo fondamentale dell'avere la vita eterna attraverso la fede. E c'è un accesso alla vita, come ha detto l'ultima immagine, quella del serpente innalzato, così il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna, questa via che è data dal credere nel figlio innalzato, che intenderei innalzato in croce, e questa via è il punto fondamentale di accesso. E mi sembra che qui appunto lo ripeta nel versetto 16, dicendo che fa parte questo della volontà complessiva di Dio, che ha voluto, che vuole dare la vita al mondo, è una volontà universale di salvezza, un amore che si riversa su tutti e che ha nel figlio un punto chiave. E intenderei così, e dentro di me c'è anche poi l'immagine diversa di quella dei vignaioli, cioè di un amore di Dio che si riversa sul mondo in varie fasi e che ha nell'invio del suo figlio il suo un vertice. E quello che avevamo trovato anche precedentemente in quel passo dove dicevamo di Dio che va riempendo il termine nel prologo, ecco questa volontà di Dio che va riempiendo il mondo. E mi pare che in questo senso qua, diciamo, l'Evangelista, il Vangelo di Giovanni continua a ripetere una volontà di Dio di permeare tutto. E poi ha detto esplicitamente, ha amato il mondo. E il figlio è un punto fondamentale di questa donazione. E nei versetti successivi, è certo che c'è un chiaroscuro, cioè chi non prende questo, chi non crede in lui, è stato giudicato. Mi sembra che l'immagine, appunto, ancora riferendosi al serpente, è quello di una realtà che ha bisogno di una sanazione.
Mi pare che sia molto importante il versetto 21, perlomeno come lo capisco io, per capire questo, in che cosa consiste il giudizio e non la condanna. Io perlomeno ho capito così: colui che fa la verità viene alla luce, cioè si manifesta affinché appaia chiaro che le sue opere sono operate in Dio. Quindi è dall'agire dell'uomo che si manifesta in qualche modo la fede. Se io faccio il bene e quindi manifestamente opero in Dio, vuol dire che credo. Ed è questo, mi pare, che sia il giudizio. Cioè fare le opere secondo Dio o non secondo Dio. Cioè uno è giudicato da quello che fa, mi sembra molto importante qui, cioè, però non lo so.
Io torno un po' indietro ai versetti precedenti, perché mi sembrava molto importante questi due infatti che ci sono al versetto 16. Gesù ieri diceva appunto come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così deve essere innalzato il figlio dell'uomo. E se questa, come era stato sottolineato ieri, è la risposta di Gesù a Nicodemo che chiede come l'uomo può rinascere, questi infatti spiegano ancora di più, e mi sembra che sia proprio il cuore del Vangelo. Così infatti Dio ha amato il mondo da dare il Figlio unigenito. E la volontà è questa, perché ognuno che crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Questo infatti collega tutto, adesso io indipendentemente dal commento o se continua il discorso di Gesù, io questo proprio non lo so, ma leggendo il Vangelo così com'è ci è arrivato, questo infatti rivela tutto, rivela il mistero. Proprio il cuore del Vangelo è questo, che Dio ha amato il mondo e ha dato il suo Figlio non per giudicare ma per salvare il mondo. Questo è il cuore di tutto il Vangelo. E la discriminante è questa, chi crede in Lui non è giudicato. E mi sembra che c'è proprio una scelta di amore, perché poi al versetto 19 dice: ma gli uomini hanno amato piuttosto le tenebre. Quindi di fronte all'amore di Dio, di fronte al dono del Figlio, di fronte alla volontà di salvezza di Dio, è posta la scelta di amore da parte dell'uomo: amare la luce o amare le tenebre. E mi sembra che corrisponda un po' a quello che dice Simeone nella profezia, che dice al capitolo secondo di Luca: egli è posto a caduta o a resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione.
La traduzione del 74 della CEI, cioè quella che noi chiamiamo la vecchia CEI, chiude le virgolette del discorso di Gesù al versetto 15. Quindi conferma, anche lei segue l'indicazione che ha dato Giovanni Paolo, cioè le parole di Gesù si fermerebbero qui, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna, e il resto è un commento dell'Evangelista. E questo a me personalmente risolve un problema, che è quello dei verbi al passato. Cioè, perché Gesù direbbe a Nicodemo in quel momento: chi crede in Lui non è condannato, chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta del mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Cioè, prima del ministero di Gesù, che senso avrebbe dire queste parole? All'inizio del ministero, a Nicodemo che si presenta per primo, parlare come di un rifiuto, come già avvenuto, cosa vorrebbe dire? Una predestinazione? Cioè, che si sa già che è così. Invece, se questo è un commento dell'Evangelista, è dato alla fine, cioè quando il mistero è già compiuto, quando le cose sono già fatte, cioè l'Evangelista Giovanni, o chi per lui, parlando del mistero di Gesù, ripete un po' quello che è stato anche già detto nel prologo, cioè la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito. Cioè, sarebbe molto difficile che Gesù lo dice a Nicodemo all'inizio del ministero. Ecco, e poi rispetto al versetto 16 io penso quello che dice Chiara, cioè è uno di quei versetti che comunque devono dar luce a tutto il Vangelo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Quando ci sono dei versetti difficili di giudizio, di condanna, di rifiuto e quindi di giudizio di Gesù, però bisogna tenere sempre presente questi versetti, che sono le tesi che ci sono costellate, insomma il Vangelo è un po' costellato di queste tesi che danno luce a tutto il mistero, il volere di Dio. Io ho notato che le chiese protestanti, io adesso seguo dei siti per ascoltare il Vangelo, questo versetto giustamente è spessissimo posto come slogan, diciamo, come titolo, come uno di quei versetti che la gente è invitata a imparare a memoria e ripetere, perché è uno dei versetti più belli del Nuovo Testamento.
No, è certamente così, e anche il modo in cui il discorso mostra, per esempio, qui il soggetto è Dio. Dio ha tanto amato il mondo, versetto 16, versetto 17, difatti Dio ha mandato il suo figlio, è un approfondimento, un commento sulla profondità, sul significato profondo di tutto il ministero, di tutta la venuta di Gesù, ha mandato il suo figlio nel mondo. È chiaro che è una riflessione successiva che spiega il significato della venuta di Gesù nel mondo, l'espressione, questo è la prima volta che lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, l'espressione dell'amore di Dio e dell'amore verso il mondo. E non dobbiamo pensare che la parola mondo, come si dice abitualmente agli esegeti, ha molti significati. Sì, ha molti significati, ma ha anche un significato solo. Ha molti significati nel senso che a volte si considera la negatività del mondo, che il mondo non accoglie, come dice il prologo, ma sono sempre gli stessi, però ha anche un unico significato, e vorrei sottolinearlo, mio parere, sono sempre gli stessi, come dice dopo, gli uomini, il mondo sono gli uomini. E allora è molto importante che dica amò il mondo, Dio amò il mondo fino a questo punto, da dare, come dice il testo, il suo figlio unigenito. Questo è il punto, la tesi. Il versetto 17, come vediamo, è esplicita e costituisce la tesi dei versetti che seguono, cioè difatti, e questo si dimostra per il fatto che Dio non ha mandato il suo figlio per giudicare, ma per salvare. Non significa che il figlio non sia giudice, l'ha appena detto prima, parlando del figlio dell'uomo, il figlio è giudice, ma quando l'ha mandato nel mondo, e sarà giudice quando torna, ma nella prima venuta, diciamo, non è venuto per giudicare, per fare il giudizio, distinguendo il bene dal male, è venuto per salvare. Questa è la tesi, i versetti dal 18, quella è la grande difficoltà di questo testo, i versetti che seguono debbono per forza dimostrare la tesi del versetto 17, invece, dalle traduzioni, sembra che dimostrino il contrario, questo è il problema di questo testo, e non possiamo sfuggirlo. Il problema di questo testo è la grande difficoltà, aumentata dal fatto che si traduce condannare, consiste nel fatto che dal versetto 18 alla fine sembra dire il contrario, mentre chiaramente è uno sviluppo che deve dimostrare la tesi del versetto 17, altrimenti l'Evangelista si contraddirebbe in termini immediati. Il versetto 18 dice, dimostra la tesi del versetto 17 dicendo: chi crede, colui che crede in lui, in Gesù, ucrinete, non viene giudicato, bisogna tradurre. Per capire questa espressione converrebbe andare al capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, al versetto 24, perché Giovanni ha questa concezione che chi ora ha il dono di credere in Gesù non ha il giudizio finale, non ce l'ha, l'ha già passato, è già andato al di là del giudizio. Perché? Perché è cominciata già in lui la vita eterna. La vita eterna, per definizione, è dopo il giudizio, non prima. C'è la risurrezione, il giudizio e la vita eterna. Uno ha già cominciato qui la vita eterna, così dice, non possiamo commentare il capitolo 5, ci arriveremo. Questa è l'idea, il capitolo 5 dice chiaramente: chi crede non va al giudizio, ma è già passato dalla morte alla vita, quindi è già al di là del giudizio. Questo è quello che vuol dire qui, chi crede è già in questa condizione. Colui invece che non crede, per lui il giudizio sta nel fatto che non ha creduto. Questa è la tesi del versetto. Per quanto possa sembrare difficile, il versetto 18 dice che chi non ha creduto nel suo nome, noi parliamo di giudizio, possiamo parlare di giudizio per chi non ha creduto, nel senso che non ha creduto. Il fatto di non aver creduto è il giudizio. È già stato non condannato, è già stato giudicato. Cioè è il fatto di non credere il giudizio. Che questo sia la preoccupazione, cioè l'idea dell'Evangelista, lo vediamo al versetto 19. Il versetto 19 è un'esegesi del versetto 18. Afti de estini crisis vuol dire in questo modo si deve intendere la parola giudizio. Sta spiegando una parola. Noi possiamo parlare di giudizio in questo senso, nel senso che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato più le tenebre della luce. Questo è il giudizio. E dopo spiega che è ovvio che sia così, è normale. Perché? Perché gli uomini fanno il male e nessuno che fa il male va alla luce. Perché? Perché se va alla luce si vede quello che fa. È quello che dice dopo. Cioè, a mio parere, l'Evangelista sta dicendo noi possiamo parlare di giudizio attuale nella prima venuta di Gesù, ma in un senso molto particolare. Cioè nel fatto che è venuto, che Gesù è la luce. Quando viene la luce c'è un giudizio, nel senso che la luce manifesta le tenebre. Finché tutto tenebra non c'è. In questo senso si deve intendere giudizio nella prima venuta, dice. Nella seconda venuta il giudizio è il giudizio. Ma nella prima venuta giudizio significa, dice l'Evangelista, che la luce è venuta e gli uomini hanno amato, questo è normale, spiega perché gli uomini hanno amato, perché gli uomini fanno il male e chi fa il male non va alla luce. Decisivo è il versetto 21, ma colui che fa la verità non ha paura della luce. Chi è colui che fa la verità? Ci deve soccorrere la prima lettera di Giovanni. Io continuo a insistere su questo, perché? Perché certi testi del Vangelo sono testi tardi, cioè maturi, di una riflessione, come diciamo. In mezzo c'è stata anche la lettera di Giovanni, che da un lato è successiva al Vangelo, ma dall'altro è precedente probabilmente a certi testi del Vangelo. E quindi anche a livello puramente esegetico è molto opportuno. Se noi prendiamo la prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetti 8-9, capitolo 2, versetto 4, si spiega, secondo quel linguaggio, cosa vuol dire far la verità. Se uno dice che non ha peccato, la verità non è in lui. Se uno confessa i propri peccati, viene perdonato. La verità è in lui e viene perdonato. Chi fa la verità è chi riconosce i propri peccati. Chi riconosce i propri peccati viene alla luce, non ha paura di essere condannato, perché viene salvato. Perché Gesù è venuto per la salvezza, non per la condanna, non per fare il giudizio. Quindi la situazione degli uomini è quella che fanno il male, e in questo senso c'è la parola giudizio, nel senso che la luce illumina il male. Ma chiunque può sempre fare la verità, cioè riconosce i propri peccati, e allora non ha paura della luce, perché la luce non è una luce salvifica, quella di Gesù, non è una luce del giudizio. Il giudizio è rinviato alla fine.